Dagli studi di Radio Mater auguriamo tutti una buona serata. Trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. A tutti buon ascolto.
Bella gioia poterci salutare anche questa sera, stringerci idealmente la mano, guardarsi negli occhi e trasmettere uno sguardo di simpatia e idealmente percorrere un po' di cammino insieme in questo periodo della Quaresima, conversare, pregare, meditare, contemplare anche le cose belle della vita. Ora vogliamo davvero iniziare questa sera chiedendo aiuto dall'alto, perché a tutto quello che nasce dall'alto ha poi la possibilità di germogliare e di fruttificare. Allora concedi, Signore, ogni giorno la gioia di saperti pregare e di comprendere la grandezza del tuo dono. Concedi di essere persone vere, autentiche, capaci di stare alla tua presenza semplicemente godendo di te che ci vuoi bene. Rendici, o Padre, abitazione del tuo Verbo Gesù e colmaci del tuo spirito d'amore affinché diventiamo nella nostra vita preghiera vivente, contemplativi nell'azione, davanti a te ed in te gli altri e per gli altri il nostro prossimo, scambiandoci nella gioia e nel dolore il bene che attingiamo dall'unica fonte che sei tu, o Dio di bontà infinita. Allora, il nostro incontro di preghiera, di riflessione, di conversazione tra amici, come dice Papa Francesco, diceva qualche giorno fa Papa Francesco, della Samaritana, cioè di lasciare la brocca al pozzo, e cioè di liberarsi delle preoccupazioni, di correre ad annunciare la gioia di aver trovato Gesù, il punto fermo della nostra vita, in un momento come il nostro di sbandamenti, di pensieri deboli, di marmellata, pensiero così gelatinoso, ecco, da non riuscire ad amalgamare intorno questi pensieri grandi che possono appunto condurre e dar senso alla nostra esistenza. E allora vorrei ricordare le parole di un rabbino che appunto parlava della carità e diceva: se vuoi sollevare un uomo dal fango e dalla melma, non credere di poter restare in alto accontentandoti di stringergli la mano, ma devi scendere tu pure nella sua melma, nel fango, ed afferrarlo con le mani forti e ricondurlo a te nella luce. E Gesù davvero è questo buon samaritano che è sceso dallo splendore del cielo e si è abbassato sino ad arrivare a noi, a condividere il nostro fango, la nostra melma, che sono rappresentati dal nostro malessere, dalla solitudine, dalla mancanza di amici, di affetto, di speranza, di sicurezza del futuro. Ieri nella liturgia della parola abbiamo ascoltato nella messa l'incontro che Gesù ha avuto con un uomo alla piscina di Bethsaida. Erano 38 anni che questo poveraccio stava aspettando un miracolo e non aveva nessuno che lo aiutasse ad entrare nell'acqua miracolosa al momento in cui quest'acqua si muoveva, e chi il primo che entrava riusciva appunto ad essere vittorioso non soltanto come primato, ma anche perché veniva beneficato. E alla domanda di Gesù, con le lacrime agli occhi, questo poveraccio gli risponde: non ho nessuno. Allora questa sera voglio riempire la nostra vita di amici, li faccio sentire davvero in compagnia, salutare tutte le persone che vivono sole, che vivono a volte in compagnia soltanto della malattia, e vorrei che sentissero il calore di una carezza che viene da Dio. Questa carezza di Dio è anche per i giovani e per i meno giovani, che in questa fase non hanno lavoro, affinché non perdano la fiducia e non perdano la speranza nel futuro. Una carezza anche per chi vive un momento di lutto per la morte di una persona cara, per chi vive nell'ansia della malattia e in attesa di sapere come finirà questa malattia. Un sorriso cordiale anche ai bambini che possono vedersi sempre attorniati da persone che vogliono esclusivamente il loro bene, anche dicendo dei no lungo il cammino della loro vita. Un abbraccio anche e un augurio affettuoso a chi oggi compie gli anni, magari nella solitudine, senza che nessuno se ne sia accorto del compleanno. Ecco, non si sentono soli. Abbiamo la certezza e la convinzione che Dio è con noi, sempre e dovunque. E in questo camminare insieme vorremmo stare in compagnia della Trinità terrestre, che sono appunto Gesù, Giuseppe e Maria, e tentare di scoprire il loro ruolo nella nostra vita, il modo di vivere la loro esistenza, così da vivere con i loro stessi sentimenti dentro di noi, vivere cioè la nostra vita come è stata vissuta da loro l'esistenza umana, in quel rapporto meraviglioso e bello, idiliaco della casa di Nazareth. Allora, vogliamo pregare San Giuseppe che dia, soprattutto in questo momento di difficoltà per il lavoro, ai disoccupati forza, vigore, speranza. O San Giuseppe, umile e giusto artigiano di Nazareth, che doni a tutti un esempio di vita trasparente, perfetta nel lavoro e nell'armonia familiare con Maria e con il bambino Gesù, aiuta i lavoratori a sopportare serenamente le fatiche, le preoccupazioni e anche le incertezze. Dona a quelli che faticano buona volontà e salute. Insegna loro ad essere corretti, a rispettare i doveri per rivendicare i diritti, a non fare del lavoro e della carriera un idolo, ma soltanto uno strumento per realizzare se stessi. Proteggi chi compie dei lavori pericolosi, sia per il corpo come per lo spirito. Raccogli nel tuo grande cuore di padre di famiglia le pene, le umiliazioni, il disagio dei disoccupati. Sii per tutti padre, amico, fratello, compagno di lotta per il bene, e riscaldi il cuore delle persone con la carità divina che nasce da te e che dà energia e forza per continuare a vivere. Questo saluto con cui abbiamo iniziato ci permette di fare come un trampolino di lancio per un tuffo nel passato, e ci mettiamo insieme ad un capofamiglia che era anch'egli un uomo giusto, però nel passato, cioè nell'Evangelo ci ha abituati ad individuare nell'espressione uomo giusto soltanto San Giuseppe, l'uomo cioè che si ispira a quello che Gesù gli insegnava e che insieme scoprivano, e che anche dà motivo alla nostra devozione, che ci ha chiamato poi questa sera a pregare idealmente nella sua casa di Nazareth insieme a Maria e a Gesù. Ma il primo personaggio della Bibbia che ebbe il nome di uomo giusto fu, nei primi capitoli appunto della Genesi, Noè, che costruì, come ricordiamo, l'arca e alla fine vide risplendere nel cielo l'arcobaleno, simbolo della pace tra il cielo e la terra. E mi piace collegare questo uomo giusto, Noè, con l'uomo giusto Giuseppe, che non costruì un'arca come lo ha fatto Noè, ma divenne il custode dell'arca della nuova ed eterna alleanza, che fu appunto il grembo di Maria, la sua giovane sposa. Fedis arca, si dice nelle litanie della Madonna, arca dell'alleanza. E la prima grande opera, la prima impresa che appunto la Genesi ci narra, non è la torre di Babele, la sfida ciclopica che l'uomo tenta per raggiungere il cielo e condividere alla pari con Dio le prerogative, ma il racconto di una grande arca di salvezza e di alleanza costruita appunto da questo uomo giusto, Noè. E la storia di Noè, il nome di Noè significa riposo. Noè è uno degli eredi di Set, che potremmo paragonare al nuovo Abele, e tra le storie più belle anche delle prime libri della Bibbia, della Genesi, questa vicenda occupa ben 5 capitoli del libro della Genesi, dal 5 al 10, e ha una risonanza popolare in questo libro della Bibbia, perché è una delle espressioni più belle che ricordiamo con maggior frequenza. La sua figura quindi appare quando l'umanità, ormai che era uscito dal paradiso terrestre e si era allontanata dalla vocazione originaria di Adamo, e i figli di Caino e di Lamech avevano prevalso su quelli di Set, e Dio, sono le parole della Bibbia, vide che la malvagità dell'uomo era grande sulla terra ed ogni progetto concepito nel suo cuore non era rivolto non era rivolto che al male. E allora, dice appunto la Bibbia, allora Dio tentò di recuperare la bontà di Abele, seminata appunto dentro il cuore di Noè, sparsa nel cuore dei familiari suoi, anche delle persone che avrebbero costituito questa nuova sorgente, questo nuovo gruppo nuovo per l'umanità purificata dalla cattiveria e anche dal male. E riparte così questa nuova creazione con un numero ristretto di persone, la famiglia di Noè. Insieme agli altri esseri vengono misteriosamente distrutti anche gli animali e le piante, accomunati alla triste sorte degli uomini a causa del peccato. Quella creazione, Dio creatore, cioè, non riesce più a considerarla come aveva fatto all'inizio, bella e buona. Quella creazione molto bella e molto buona, affidata ad Adamo, si era corrotta, perduta, smarrita, aveva dimenticato la sua vocazione. Dimenticare il motivo per cui noi esistiamo significa condannare a morte la stessa creazione, per farla rinascere nella speranza e nell'attesa di un nuovo Adamo che, come dice San Paolo, nella pienezza dei tempi sarà appunto Gesù, il figlio di Maria e di Giuseppe, e sarà Gesù risorto a riempire la creazione di una nuova speranza e dell'impegno di poterla coltivare, accudire con premura e rispetto. Anche questa attenzione alla salvezza del mondo, all'ecologia, è una delle sfide dell'uomo di oggi e anche delle sfide della Chiesa nei confronti del mondo. E ancora possiamo sottolineare che l'arca d'alleanza è un rinnovato atto di fiducia che Dio compie nei confronti appunto di questa realtà, di questo gruppo di persone. La parola arca la ritroviamo anche nel libro dell'Esodo, quando Mosè è salvato dalle acque, e anche qui c'è un salvataggio, ancora una salvezza dalle acque, come avviene appunto per l'arca dell'alleanza, è il giusto Noè che Dio, con il quale Dio stipula una alleanza che, come abbiamo detto poc'anzi, Gesù renderà questa alleanza, questo patto di amore con Dio eterno e perenne. Anche ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia, cioè Dio scende attraverso Gesù per dire che rinnova questo patto nei nostri confronti. È importante allora sottolineare che la storia di Noè, noi troviamo la prima grammatica di una autentica vocazione con la quale noi possiamo scrivere la nostra esperienza, cioè è l'alfabeto per scrivere la storia di ogni persona chiamata a rispondere ad un compito che Dio gli assegna, e questa chiamata viene rivolta non genericamente ma ad un tu che ha un nome e ha il nostro nome, perché noi con il dono della vita siamo stati chiamati per nome ad entrare a far parte di questa storia. E in questo qui il clima quaresimale mi sembra bello considerare che quando arriva la chiamata, cioè questo sentimento che ci fa uscire dal nostro mondo, che ci fa, come dicevo poc'anzi, lasciare la brocca vicino al pozzo e andare a cercare le cose valide della vita, ecco allora questa chiamata che si fa decisione per la vita, oggi lui è chiamato cioè ad essere giusto, e questo essere giusto corrisponde ad un qualsiasi atteggiamento di vita nella quale siamo chiamati a uscire da uno stato di indifferenza o di tiepidezza per entrare in un clima più incandescente. E allora direi, come il braccio di una leva, ecco, riesce a sollevare un grande masso, così anche una sola persona può essere sufficiente per creare una storia di salvezza. Pensiamo all'influenza che i santi, che anche un santo solo, ha avuto nel suo contesto sociale nel quale è vissuto. Le salvezze, come intervento personale di Dio attraverso il cuore delle persone, arrivano quando qualcuno sente questa chiamata che non è solo salvare se stesso, ma salvare costruendo attorno a lui una simbolica arca in cui appunto si possono ospitare delle persone. Ora, per esempio, Don Guanella per tutta la sua vita ha portato nel cuore il desiderio di essere costruttore di arche, cioè dove tutti i diseredati potessero trovare sollievo e conforto. Allora ognuno di noi è chiamato ad essere un artista fantasioso, creare cioè l'opera d'arte della sua stessa santità nella sua vita, che può essere quella di costruire una famiglia, oppure una comunità religiosa, o un gruppo di preghiera, o un'impresa, un sindacato, un'associazione, e mettere cioè anche al mondo un figlio attraverso appunto la famiglia, o iniziare un movimento politico per costruire una maggior giustizia, cioè per essere delle persone capaci di far lievitare la nostra società in un modo giusto per fiorire appunto e fruttificare cose belle e buone. Pensiamo, nella nostra memoria, nel nostro ambiente in cui viviamo, possiamo vedere tante storie di salvezza individuali e collettive, perché c'è sempre un giusto che le ha ispirate e quindi che ci ha aiutato in un modo profetico a fare in modo che l'arca, quest'arca ideale, diventasse una scialuppa dove ci si è imbarcati insieme per uscire dalla disperazione e trovare la forza di sopravvivere. E tutti i santi, anche quelli di attuali, pensiamo a Madre Teresa, pensiamo ai santi di cui parliamo, a Don Bensi, pensiamo a tante persone che vivono nell'anonimato, nella Caritas, parrocchiari, diocesane, che fanno questo lavoro umile e silenzioso per fare sì che appunto il prossimo abbia un sorriso sulle labbra per essere riscattati. Luigino Bruni, a cui mi sono ispirato per parlare dell'arco di Noè, ha scritto sul Quotidiano Avvenire che uno degli spettacoli spirituali, morali ed estetici più soddisfacenti sulla Terra è la presenza di persone che hanno ricevuto una vocazione e di opere che nascono da queste chiamate, queste vocazioni, a volte apparentemente mute, senza chiasso, senza televisione, senza giornali. Pensiamo a gruppi di persone, a tanti volontari che si mettono insieme per rendere più leggera la fatica del vivere per tante persone umili che Papa Francesco chiama gli scarti della società. Ad imitazione di Jean Vanier, un laico, un professore di università che ad un certo punto della sua vita ha capito che era più importante far del bene a persone handicappate con un handicap psicofisico oppure mentale che insegnare filosofia all'università. E hanno cominciato ad assistere a queste persone che riempiono il nostro pianeta, riempendo così il nostro pianeta di arche per soccorrere le persone disagiate. La Terra è piena di gente che sa costruire arche per salvare la propria generazione e su questo dobbiamo davvero pensare alla fantasia di Dio nei confronti appunto di queste persone che sa suscitare dentro al loro spirito queste iniziative. Noè, allora, Noè non è un semidio, un eroe, ma è semplicemente un uomo comune, un uomo giusto che ha saputo obbedire al desiderio di Dio ed entrare dentro in questa realtà. Allora, compiuta la sua opera, che la Genesi ci descrive con tanta ricchezza di particolari, ecco egli, Noè, ritorna e si trova contadino, pianta una vigna sulla terra e poi ha l'esperienza anche di godere del frutto della vite, appunto ubriacandosi, e poi ci sarà anche lo scherno dei suoi figlioli, e quindi torna un uomo normale, non, come dicevo, un eroe. Noè allora diventa ancora per noi oggi un modello di tutti coloro che portano dentro di sé dei carismi, cioè delle qualità che Dio ha seminato dentro al loro cuore, di chi riesce a costruire un'arca, cioè questo ambiente, questa scialuppa di salvataggio di tante persone e non si sente per niente un eroe, ma semplicemente una matita, come diceva Madre Teresa di Calcutta, che scrive parole e gesti di carità voluti da Dio Padre. Prima o poi, nell'arco della vita, molti giusti sentono la chiamata a costruire un'arca dell'alleanza per sé e per tanti, chi vive in famiglia, nei confronti dei figli, nei confronti della moglie, nei confronti del marito, chi vive nel mondo del volontariato, chi vive nelle fabbriche, tutto cioè diventa una palestra per esercitare questa costruzione di scialuppe che sanno dare un sorriso, una pacca sulle spalle, un incoraggiamento a continuare a vivere. Allora, Giuseppe, l'uomo giusto, ha sentito questa chiamata particolare a diventare l'ombra di Dio Padre Creatore. E per stare accanto a Gesù e costruire intatto l'amore verso Maria. Questa sua chiamata è arrivata per vie misteriose, singolari. Come personale misteriose sono le nostre chiamate ad aiutare la vita a crescere, a maturare, a far crescere appunto la giustizia. Per ognuno di noi un giorno arriva questo appuntamento, quando però noi siamo aperti ad un supplemento di sete di giustizia, allora ci rendiamo conto che non si costruisce un'arca soltanto per la gente che opporrà il bisogno, ma anche la costruiamo per noi, cioè il nostro atto di carità diventa fondamento per la costruzione della nostra stessa vita. Molte volte può essere che si inizia a costruire un qualcosa, quasi sempre si incomincia interpellati dal dolore del mondo, senza magari sapere che senso dare a questa opera, ma si lavora, si attende che appunto Dio ispiri, ci dia una voce. A volte questa voce che dà senso arriva durante la costruzione, durante il nostro cammino, a volte si continua a lavorare attendendo sempre questa voce che qualifichi la nostra azione. Anche Giuseppe, uomo giusto, matura la sua chiamata ascoltando ed obbedendo alle indicazioni dell'angelo, ed anche lui, come la storia di Noè, ci chiude dentro un orizzonte cosmico, cioè in una festa a cui tutta la terra è chiamata. Io pongo il mio arco, dirà appunto Dio a Noè, quando la colomba portando la moscella d'ulivo, io pongo il mio arco sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. Ora sul cielo di Noè si tinge di colore dell'arcobaleno, è l'arco che tira le frecce, che Dio appende alle nubi del cielo come segno di pacificazione. E Giuseppe, anche lui sopra la grotta di Betlemme, sentirà cantare degli angeli che annunciano pace agli uomini che Dio ama. Cioè anche su quella grotta, sopra Gesù, Maria e Giuseppe, e si è aperto quest'arco di alleanza che annunciava appunto la pace. Ora vogliamo pregare, chiudendo questo momento di riflessione, o Signore, che sei venuto a assumere in carne umana il mistero della nostra debolezza e della nostra povertà, aiutaci ad accettare l'assurdo del tuo piano di salvezza affinché possiamo trovarci tra coloro che hanno l'intelligenza vera del cuore per accedere al mistero ineffabile della tua persona. Fa che ogni uomo ed ogni donna, oscuri e sprovveduti di prestigio, sappiano ricevere il sacramento efficace del tuo annientamento, della tua povertà, tu essere samaritano, per ritrovarci con te nel mistero di gloria che irradia dal seno del Padre, che ci farà splendere poi nel giorno di Pasqua. Bene, dagli occhi puntati sulla memoria dell'arca di Noè, ora vogliamo puntare gli occhi sull'orizzonte del nostro vivere in questo mese di aprile e passare così al termine del mese, quando appunto la Chiesa convocherà a Roma per proclamare davanti a tutta la Chiesa universale la santità di due papi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Quindi il prossimo 27 di aprile la Chiesa è in festa per questa canonizzazione appunto di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II. Sono due pontefici, sommi pontefici, che hanno legato il loro magistero e la loro devozione personale a San Giuseppe. La devozione di Papa Giovanni verso San Giuseppe non era intesa da lui semplicemente come una devozione personale. Egli infatti non solo la professava pubblicamente, ma all'occasione, eletto Papa, la seppe affermare con gesti concreti di fronte a tutta la Chiesa, per far comprendere a tutti che la figura e la missione di San Giuseppe appartengono al mistero dell'incarnazione e della redenzione e quindi coinvolgono tutta la Chiesa. Nel 1925, nella solennità di San Giuseppe, il 19 di marzo, Papa Giovanni è consacrato vescovo e la data non fu scelta in modo casuale, ma fu proprio voluta. Egli portava il nome di Giuseppe dal battesimo. Era nato infatti il 25 novembre del 1881 in provincia di Bergamo, sotto il Monte, ed era il quarto genito di 13 figli. Il papà si chiamava Battista e la mamma Marianna. e al fonte battesimale gli fu posto il nome di Angelo Giuseppe. Allora nessun meraviglia se alla celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano II San Giuseppe venisse ad occupare il suo giusto posto, con un po' di enfasi, frutto anche del tempo, anche del suo temperamento. Diceva nella lettera apostolica ai cardinali e fedeli della Chiesa Cattolica, aperte le virgolette, cito le parole del Papa Giovanni: o l'invocazione o il culto di San Giuseppe a protezione del Concilio Ecumenico Vaticano II, e continuava: venerabili fratelli e figlioli diletti di tutto il mondo, ed è a questo punto che noi desideriamo condurvi, invitandovi questa lettera apostolica, giusto il giorno 19 marzo, in cui nella celebrazione di San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, poteva venire alle nostre anime l'eccitamento ad una ripresa straordinaria di fervore, per una partecipazione orante, più viva, ardente, continuata, alle sollecitudini della Santa Madre Chiesa, madre e maestra, docente e dirigente di questo straordinario avvenimento del Concilio Ecumenico XXI, cioè il Vaticano II, di cui tutta la pubblica stampa mondiale si occupa con interessamento vivo e con attenzione rispettosa. Queste sono le parole di Papa Giovanni. Oltre all'elezione di San Giuseppe patrono del Concilio, altri ancora sono i gesti compiuti da Giovanni XXIII a favore del nostro santo. L'intervento più notevole e conosciuto riguarda l'inserimento del nome di San Giuseppe nel canone romano della Messa. La decisione era presa il 13 novembre del 62, che non è da sottovalutare. Essa era l'attesa risposta a successive petizioni, la prima delle quali risaliva già al 1815, 150 anni prima, grosso modo. Eppure gli argomenti a favore non mancavano e soprattutto erano soliti. Da tutti ricordiamo quelli di padre Francesco Cirino, che era canonico regolare, consultore della Congregazione dei Riti, e faceva notare la partecipazione di San Giuseppe alla vita stessa del sommo sacerdote vittima Gesù, per dedurne, e apro le virgolette, assoluto degno che nell'azione eucaristica, nella quale si realizza appunto la comunione con Cristo Gesù, il nome di Giuseppe non sia taciuto, avendo egli per più anni sudato e preso freddo notte e giorno nelle coltivazioni di questo frumento degli eletti, che è appunto il pane della vita, Gesù. Oggi non possiamo dimenticare il regalo che Papa Francesco ha fatto lo scorso anno, decretando di inserire nelle preghiere eucaristiche il nome di Giuseppe. Il secondo intervento poi a favore di San Giuseppe riguarda l'altare a lui dedicato nel 1963 nella Basilica di San Pietro. Giovanni XXIII se l'era proposto da tempo, aveva scritto: qui da Roma, la capitale sacrosanta del Laterano, splende sempre nella gloria del Battista, ma nel Tempio Massimo di San Pietro, dove si venerano ricordi preziosi di tutta la cristianità, c'è pure un altare per San Giuseppe, e noi intendiamo e lo proponiamo in data 19 marzo 1961 che l'altare di San Giuseppe si rivesta di splendore novello, più ampio e più solenne, e divenga punto di attrazione e di pietà religiosa per le singole anime e per le folle innumerevoli. È sotto questa volte celestiali del Tempio Vaticano, che sono le parole di Papa Giovanni, che si raccoglieranno intorno al capo della Chiesa le schiere dei membri del Collegio Apostolico, convenute da tutti i punti, anche più per i fedeli, convenute a Roma per il Concilio Ecumenico. O San Giuseppe, è qui è il tuo posto di protettore della Chiesa Universale. E nel pomeriggio del 19 marzo del 1963 Papa Giovanni fa sosta nel transetto appunto della sinistra della Basilica Vaticano di San Pietro per scoprire e benedire il nuovo mosaico dell'altare dedicato appunto a San Giuseppe. Lui dirà, cito, virgolette, era desiderio nostro compiere quest'atto di pietà verso lo sposo castissimo di Maria, il custode di Gesù, e coronare così il voto nel cuore per accendersi anche nel massimo tempio della cristianità della devozione a San Giuseppe, protettore della Chiesa universale e protettore del Concilio Ecumenico Vaticano II. La santità di Papa Giovanni è modellata sulla santità stessa di San Giuseppe. Il gesto più profetico e coraggioso che il futuro santo, appunto che sarà dichiarato il 27 aprile, ha compiuto fu l'indicazione del Concilio. Ed era il 25 di gennaio del 1959, a soli 3 mesi della sua elezione al soglio pontificio, che Giovanni XXIII, nella festa della conversione di San Paolo e a chiusura dell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, a sorpresa, nella basilica di San Paolo fuori le mura, indice il Concilio Ecumenico Vaticano II. Fu una sorpresa e ancora oggi ci si domanda come abbia avuto questa eccezionale ispirazione e da dove ha attinto il coraggio di affrontare pacatamente, ma decisamente, tanta colossale impresa. Egli ci apre una finestra del suo cuore nella lettera apostolica Le Voci, scritta il 19 marzo del 1961, nella quale porge a San Giuseppe, sono le virgolette aperte, le sue parole, attraverso le voci e i documenti dei nostri immediati antecessori dell'ultimo secolo, da Pio XI a Pio XII, un serto di onore, in eco alle testimonianze di affettuosa venerazione che ormai si solleva da tutte le nazioni cattoliche e tutte le regioni missionarie, e così lo invocava. Sii sempre protettore, che il tuo spirito interiore di pace, di silenzio, di buon lavoro e di preghiera a servizio della Santa Chiesa ci vivifichi sempre e ci allieti in unione con la tua sposa benedetta, la dolcissima Immacolata, nostra madre, in amore fortissimo e soave di Gesù, il re glorioso e immortale dei secoli e dei popoli. Il pontefice allora rivela in tutta la lettera la sua grande devozione verso San Giuseppe, inserendola di proposito nel contesto liturgico, a dimostrazione che non si tratta di una devozione semplicemente personale, ma una devozione ecclesiale. E allora ancora apro le virgolette per dare la parola a Papa Giovanni, ed ecco venirci incontro, apparizione della nuova primavera di quest'anno, ai margini della sacra liturgia pasquale, la figura mite ed amabile di San Giuseppe, lo sposo augusto di Maria, tanto caro all'intimità delle anime più sensibili e alle attrazioni della scittica cristiana. Delle sue espressioni di pietà religiosa, contenute e modeste, non tanto più e gustate, ma tanto più gustate e soavi. E percorrendo poi la storia del culto della Santa Chiesa, egli riconosce che San Giuseppe è rimasto per secoli e secoli, apro ancora le virgolette, sono le parole di Papa Giovanni, per secoli e secoli in silenzio caratteristico, quasi come figura di ornamento nel quadro della vita del Salvatore. Ci volle del tempo prima che il suo culto penetrasse dagli occhi dei fedeli e ne traesse elevazioni speciali di preghiera e di fiducioso abbandono. Ma ecco che oggi la situazione è cambiata, perché queste furono le gioie fervorose riservate alle effusioni dell'età moderna. Oh, quanto più copiose ed imponenti di queste ci è particolarmente gradito cogliere subito un rilievo ben caratteristico e significativo. Ora, per dimostrare questa situazione cambiata, Papa Giovanni passa poi in rassegna i pontificati degli ultimi 100 anni, incominciando da Pio IX sino a Pio XII e da qui e di ogni singolo Papa poi segnala le iniziative da ciascuno intraprese in onore appunto di San Giuseppe, feste, indulgenze, preghiere. In testa a tutti come tempo che è tempo di iniziative c'è appunto il Papa Pio IX e sempre il Papa Giovanni dice: dagli inizi del suo pontificato egli aveva fissato la festa e la liturgia del patrocinio di San Giuseppe e l'8 dicembre 1870 colse la felice coincidenza della festa dell'Immacolata per la proclamazione più solenne ufficiale di San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, e per l'elevazione della festa del 19 marzo a celebrazione di solenne, di prima classe, di Leone poi XIII. Egli segnala in modo particolare l'enciclica Quamquam Pluries, soffermandosi sulla bella preghiera a te, o Beato Giuseppe, che reciteremo poi al termine di questa nostra riflessione, di tanta soavità che soffuse appunto tutta nostra fanciullezza, dice ancora Papa Giovanni. E andando poi a parlare del Concilio, della decisione di porlo sotto il patrocinio di San Giuseppe, descrive il nostro santo, con le parole di Pio IX, che lo contrapponeva a Giovanni Battista e all'Apostolo Paolo: tra questi grandi personaggi ecco apparire la persona e la missione di San Giuseppe, che passa invece raccolta, tacita, quindi silenziosa, quasi inavvertita e sconosciuta nell'umiltà e nel silenzio, un silenzio che non doveva illuminarsi se non dopo, molto più tardi, un silenzio che a cui doveva ben succedere, è veramente alto, è il grido, la voce e la gloria dei secoli. Questa descrizione della persona e della missione di San Giuseppe è ripetuta da Giovanni XXIII nell'udienza concessa a Castel Gandolfo il 29 luglio del 1961 ai rettori dei seminari, ai quali proponeva tra i punti base della formazione religiosa degli alunni del modello, del seminario, appunto, il modello di San Giuseppe, e lo dice, aperte virgolette, sono le parole di Papa Giovanni: mite, silenzioso, discreto, San Giuseppe è il modello perfetto da imitarsi in circostanze che si ripetono in ogni tempo, che esigono abnegazione di sé e abbandono totale di Dio. E poi nel 63, rispondendo agli auguri presentati dai cardinali, soffermava di proposito sulla figura di San Giuseppe, discreto anche qui, attivo, umile, autorevole. Nel suo modo di fare c'è tale distinzione che vuole essere imitato dai sacerdoti e dai laici di tutti i tempi. L'amabile e augusta serenità che si irradia dal padre putativo di Gesù invita infatti ad accostarsi sempre di più presso di lui con santa confidenza alla sua figura per applicarne gli insegnamenti impartiti con tanta discrezione. San Giuseppe parla poco, dice ancora Papa Giovanni, ma vive intensamente, non sottraendosi ad alcuna responsabilità che la volontà del Signore gli impone. Egli offre esempio di attraente disponibilità alla divina chiamata, di calma, in un evento di fiducia piena, attinta da una vita di sovrumana fede, una carità grande e anche attraverso il mezzo della preghiera. Note evangeliche, continua ancora il Papa, che ci parlano di lui, si accordano bene con le applicazioni ascetiche che ne sono fatte nel corso dei secoli. Chi ha fede non trema, non precipita gli eventi, non è di umore nero, non sgomenta il prossimo. E questo autoritratto dello stesso Papa XXIII, perché davvero si rispecchia questa sua amabilità nella figura di San Giuseppe. Egli stesso confidava: questo particolare tratto della fisionomia di San Giuseppe ci è familiare e ci infonde coraggio. La serenità del nostro animo di umile padre trae da qui continua ispirazione. e non ha origine dalla non conoscenza degli uomini della storia e non chiude gli occhi davanti alla realtà, ma la penetra. È serenità che viene da Dio, ordinatore sapientissimo delle umane vicissitudini. Allora preghiamo davvero perché il Signore ci aiuti a imitare la nostra devozione a San Giuseppe. O Dio, Padre buono, che ci svegli ogni giorno il volto della tua tenerezza e ci fai risuonare all'orecchio del cuore la voce del tuo Figlio e dello Spirito tuo Consolatore, noi sappiamo che non puoi dimenticarci, ma pur abbiamo bisogno di implorarti. Ricordati di noi quando ci assale il timore di essere da te abbandonati a motivo delle nostre defezioni, delle nostre irriducibili colpe. Ricordati di noi, o Signore, smemorati di te, e fa che dalle nostre regioni di morte possiamo risalire esultanti del fiume della vita che con la risurrezione del Verbo tuo fatto carne ci è aperto per me in mezzo a noi un largo ed incontenibile varco verso l'eternità beata.